Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 21 maggio del 2026. Ci sono un po' di cose, diciamo, un po' contrarie, un po' diverse rispetto alla lettura dei giornali che oggi voglio vedere insieme a voi. Partiamo dalla prima notizia, intanto la Flotilla. La Flotilla, le immagini le avete viste tutte, le ho commentate anche ieri sera. Intanto la prima ad arrivare è Mischievus. Wow, oggi ti becco in diretta. Riguarda quelle immagini che voi avete visto e le prese e il maramaldeggiare del ministro Ben Gvir. E secondo me, più che una tortura, più che quello che leggevo oggi su tutti quanti i giornali, è la cosa più stupida che in questo momento il governo di Israele possa fare. Vedete, il governo di Israele in questo momento ha tutto il diritto, cosa che non gli viene riconosciuta da praticamente nessuno, di bloccare la flottiglia. Oggi sul giornale si vedono tutti quanti i rapporti che ha la flottiglia con i fratelli musulmani. Inizialmente vi raccontammo come la flottiglia fu finanziata da organizzazioni vicine ad Hamas, che sono terroristi. Ha tutto il diritto di poter bloccare, secondo gli accordi internazionali, queste barche che vogliono violare il blocco di Gaza. Ma il punto sostanziale è che questo diritto di Israele viene utilizzato contro di lei da praticamente tutta l'opinione pubblica mondiale. Qualche governo capisce, ma sostanzialmente c'ha contro tutto il mondo. Allora, gli ebrei israeliani, gli arabi israeliani, gli ebrei che sono in giro per il mondo sanno perfettamente che in questo momento c'è un'altra guerra, oltre a quella che loro combattono da anni contro paesi che non vogliono la loro presenza in quel pezzo e fazzoletto di terra. Ed è una battaglia di comunicazione che ha un grande peso. Quindi quello che ieri ha fatto questo ministro è cretino, sciocco, irresponsabile, soprattutto per Israele. Oggi i giornali, quelli ovviamente di sinistra, ma non solo, hanno buon gioco a dire le torture di Israele sugli attivisti, lo sdegno del mondo, Riva, Travaglio, parlano di ministro fascista. Ovviamente non sono mai comunisti i ministri che umiliano le persone, come se nei Gulag, come se in Corea del Nord, come se nei paesi in cui oggi c'è il comunismo, come se Maduro non avessero fatto le stesse cose. Quello che dice Benedetta Reiser è fantastico. Perché non li fanno arrivare fino a Gaza? Gli offrì un caffè al Nutella Caffè nel quartiere a Raimi. Ecco, esatto. Questo semmai era l'atteggiamento, diciamo, di comunicazione che avrebbero potuto tenere. La Meloni, ovviamente, non può fare altro, anche perché lì, vedete, se chi ha ragione, le mascalzonate del ministro israeliano e quelle del parlamentare italiano del Movimento 5 Stelle che era lì. Ma il parlamentare italiano che è lì messo in ginocchio, bendato, con le mani dietro la schiena, è un parlamentare della nostra Repubblica, votato dagli italiani. Noi non possiamo permettere che uno Stato straniero che blocca legittimamente, secondo me, quel parlamentare italiano, in realtà offenda e tratti in questa maniera non il singolo parlamentare, che può fare delle mascalzonate, come dice Secchi, o dire delle stronzate, ma che rappresenta in questo caso il popolo italiano. Punto. Se no è finita, non funziona, come possiamo dirvi, il rispetto della nostra nazione. E su questo ovviamente oggi fiumi di pagine contro Israele, e vedete che Israele come tratta i prigionieri, pensate cosa farà ai palestinesi, pensate a tutti i bambini Gazawa uccisi, insomma le solite cose per cui Israele diventa terrorista e fascista e Hamas diventano buoni, puliti, che vorrebbero ridare uno Stato ai poveri palestinesi. Insomma, complimenti a questo ministro cretino che, per motivi evidentemente elettorali, per prendere una fascia estrema e ridotta degli israeliani, fa queste pagliacciate che, devo dire, fanno soltanto male il popolo italiano. Dice Fabio Gnocchi: offesi il popolo italiano, quelli non mi rappresentano per niente. Sì, hai ragione, figurati a me se mi rappresenta il grillino, ma il punto è sostanziale, quello tuo. Il punto mio è semplicemente formale e si tratta pur sempre di un parlamentare della Repubblica italiana. C'è una seconda questione molto interessante oggi, tutto quello che riguarda Modena. Su Modena, devo dirvi la verità, è imbarazzante la situazione della sinistra globale italiana e degli intellettuali, dei giornali che si stanno affrettando tutti quanti a dire che un signore che in maniera premeditata tenta una strage, beh, insomma, e lo fa attraverso le modalità tipiche dell'estremismo jihadista, la macchina, il coltello e gli insulti gli insulti ai cristiani. Beh, quel signore poveraccio è semplicemente uno scemo. Tra l'altro, uno scemo che è stato trattato male dagli italiani, che l'hanno accolto, gli hanno dato una casa, gli hanno dato un'istruzione gratis, gli hanno dato una salute gratis, gli hanno dato un'università gratis, tutte queste cose che noi abbiamo dato perché, come voi ben sapete, questo signore si è laureato in Italia attraverso università pubbliche, attraverso scuole pubbliche, attraverso sanità pubbliche, e poi dopo ovviamente noi siamo dei razzisti di merda. Ecco, su questo magari forse potremmo fare un ragionamento un po' diverso rispetto a quello dei giornali. La terza cosa che mi ha colpito sui giornali di oggi in maniera incredibile è questa specie di apoteosi per il giovane Davide dei 22 anni che è stato accoltellato a Milano e che sostanzialmente ha stretto la mano ai suoi aggressori in tribunale, dove ieri sono stati condannati col rito abbreviato. Ed è la grande lezione di Davide. Oggi Gramellini dice la lezione di Davide il buono e la lezione del terribile ministro israeliano. Le mette insieme uno buono e l'altro cattivo. Io penso che Davide abbia tutto il diritto di... ciao Nick, facciamo ridere, siamo il popolo di Pulcinella, brutto da dire, ma è vero. Quindi questo Davide è stato accoltellato, vi ricordo la dinamica, perché gli hanno chiesto 50 euro, lui non gliele ha date, e in cinque erano là, uno dei cinque lo ha accoltellato, gli altri quattro non hanno fatto nulla, e i cinque fermati, tre erano minorenni, due erano maggiorenni, i cinque poi in questura ridivano tra di loro e dicevano speriamo che muoia Davide, perché così non può riconoscerci, poi sono stati riconosciuti dalle, come si chiama, dalle camere di videosorveglianza. Questa è la dinamica di quello che è avvenuto. E ieri un magistrato, secondo me, molto, se posso dare un giudizio, molto serio, molto illuminato, ha dato 20 anni di carcere a colui che ha accoltellato e al secondo, che in realtà era il più defilato di tutti, mi sembra di origine marocchina, gli ha dato soltanto 10 mesi di carcere per omissione di soccorso, mentre scusatemi, il PM chiedeva 12 anni per concorso in tentato omicidio, mi sembra una cosa di questo tipo. Però se voi vedete le immagini, lui era veramente lontano dal branco che lo stava ammazzando, che lo stava coltellando, e il magistrato è stato più prudente su questo. Vi segnalo che 20 anni per quello che accoltellava, e la responsabilità in questo paese è individuale, quindi è giusto che chi accoltelli paghi di più rispetto al branco che non ha coltellato e che forse dovrebbe dovuti fermare. Però il punto sostanziale è che 20 anni sono tantissimi, perché questo era un rito abbreviato, cioè hanno fatto il processo da un anno, e dopo un anno questi stanno in galera per 20 anni, ed è con uno sconto di un terzo della pena, perché se no sarebbe stata superiore. Quindi hanno abbreviato il rito e gli hanno dato una condanna della Madonna, perché sono pur sempre 20 anni. Quindi penso che il magistrato abbia fatto il suo mestiere. Davide è andato a stringere la mano a quelli che lo hanno accoltellato, e Davide può fare quello che cazzo gli pare, ma noi siamo molto grati al magistrato che ha condannato queste teste di cazzo a 20 anni. Chiaro? Noi non possiamo perdonare. Sapete perché? Perché è la differenza tra un paese civile e un paese incivile. Vi faccio l'esempio al contrario. Se prendono a coltello un vostro figlio e avete un atteggiamento diverso rispetto a Davide, vorreste, e lo rendono praticamente invalido a vita, voi vorreste prendere l'accoltellatore e ammazzarlo se stuprano una persona, se ammazzano una vecchia, un vecchio, un giovane, una donna. La famiglia, le persone che gli stanno intorno vorrebbero ammazzare e ripagare della stessa moneta quello che ha fatto questo orribile gesto criminale. Lo Stato moderno dice: no, non ti puoi fare giustizia da sola. C'è un magistrato che dovrà valutare perché tu sei troppo coinvolto. Questo vale sia per chi vuole la vendetta, sia per chi vuole il perdono. Perché io, che non sono Davide, ma sono padre di figli, sono giro per Milano, eccetera, sono molto contento che quella testa di cazzo che ha accoltellato Davide con un coltello si passi i prossimi 20 anni in galera. Davide, come possiamo dire, perdonasse, ma la società non lo può perdonare. Noi non lo possiamo perdonare, perché questi stronzi che ridevano in questura dicendo speriamo che muore, questi stronzi che hanno accoltellato, di cui uno ha accoltellato quella persona, meritano di stare in carcere. E a me non me ne fotte nulla se i genitori, le vittime difendono e fanno, come possiamo dire, perdonano. Noi non possiamo perdonare, non possiamo perdonare perché noi dobbiamo pensare alla nostra sicurezza, chiaro? Il punto sostanziale di tutta questa vicenda, quindi, è l'umanità di questo ragazzo che perdona e che può fare esattamente quello che vuole perché è l'unica vittima di questa vicenda. Ma francamente, anche il punto di vista di quelli che sono ben felici, che gente che è pronta ad accoltellare un inerme per 50 euro non siano in libera circolazione, cosa che penso, immagino, in un'intervista che oggi ha fatto Davide, più o meno la pensa anche lui, però quello dice non toglie che questo potrebbe essere mio fratello. Ma io voglio dire rispetto e anche la volontà di vendetta di una vittima, in questo caso è la volontà di perdono, ma penso che la società e il diritto giustamente si siano mossi in un'altra maniera. Qua continuano a parlare tutti della flottiglia. Gli eroi italiani della flottiglia del Piffero andrebbero indagati per l'articolo 244 del codice di procedura che riguarda tentativi di provocazione di uno Stato estero con rischio di mettere a repentaglio la sicurezza nazionale. 20 anni anche pochi da Lira, sì, sono pochi, ricordati che è rito abbreviato, un terzo di pena e non è morto, perché con la morte ovviamente cambierebbe tutto perché sarebbe stato un assassino. Altre due o tre cose che danno il senso, vabbè, poi c'è la possibilità di una crisi di governo su cui il manifesto addirittura titola in prima pagina, e anche Libero se ne occupa, scusatemi, e anche altri giornali se ne occupano, perché Salvini ieri dice che non esclude un voto anticipato. In realtà non è che non esclude un voto anticipato, dice una frase questa roba e poi dopo la smentisce. E poi si scopre anche un retroscena, di chi era la manina che aveva previsto la riduzione delle spese militari. E sapete che è successo tutta quella bagarre ieri in Parlamento, perché c'era la maggioranza che aveva detto riduciamo le spese militari, quindi perfettamente in contrasto con quello che ha detto la Meloni, cioè di aderire alla NATO e pagare il 5% del PIL. Beh, insomma, ad averlo detto e aver messo questa norma che sembrava terribilmente leghista è stata Forza Italia. E la scusa di quelli di Forza Italia oggi è patetica, perché dicono svista dei dirigenti degli uffici che non è stata vista e vigilata dai dirigenti politici. Cioè, alla fine tutta questa vicenda si risolve con un funzionario dell'ufficio legislativo di Forza Italia che avrebbe messo questa roba e che tutti questi cazzoni dei parlamentari italiani non avrebbero visto, di maggioranza non avrebbero visto, e sarebbe finita lì. Poi dopo la Meloni e Crosetto se ne sono accorte e l'hanno fatta espungere. Vabbè, insomma, devo dire imbarazzante. Vi racconto la differenza che c'è tra Marte e Venere, tra Europa e America. Dovete sapere che il Sole 24 Ore oggi apre a tutta pagina dicendo arriva il prossimo BTP Italia, sì, cioè sostanzialmente un buono del tesoro, cioè un'obbligazione pubblica, per cui lo Stato italiano chiede in prestito dei soldi agli italiani e gli dice: io ti do un rendimento che è legato anche all'andamento dell'inflazione. Quindi tu per 5 anni mi presti dei soldi, io ti do un rendimento ogni anno che deriva da un tasso di interesse più l'inflazione. Quindi tu sei garantito e protetto nei tuoi quattrini. Ecco, l'Europa emette debito pubblico, l'Italia emette il titolo BTP, che sarà 6, 7, 8 miliardi probabilmente di importo, 10 miliardi. Nel frattempo, il Wall Street Journal di oggi ci spiega quanto ha fatturato in 3 mesi Anthropic, la società di intelligenza artificiale che fa Claude. Anthropic in un solo trimestre ha fatto 11 miliardi di fatturato. 11 miliardi senza aiuti pubblici, senza niente. È una privata, non è lo Stato che mette un BTP. Ma questi 11 miliardi hanno per la prima volta portato un utile che non aveva mai avuto Anthropic, di 600 milioni, non tantissimo. Ma la cosa stupenda è che la crescita di Anthropic in un trimestre fa 11 miliardi, che vuol dire che saranno 40 miliardi di fatturato all'anno, se va male. Bene, la crescita di Anthropic è la crescita di fatturato più veloce che ci sia mai stata in America, più veloce di quanto è corso nei fatturati Zoom durante la pandemia e più veloce di Google e Meta e Facebook quando erano inizialmente destinati all'offerta sul mercato. Quindi stiamo parlando di un'America che vede nuove società. Oggi Wall Street Journal parla delle quotazioni di SpaceX, quindi la società che va sullo spazio, Anthropic che fa l'intelligenza artificiale, le società petrolifere che fanno un botto di soldi perché gli hanno sbloccato il presidente del Venezuela, cosa che la gente non dice. Tutta questa gigantesco mondo si chiama America, e l'Italia e l'Europa che cosa fa? I titoli pubblici. Ragazzi, cioè, ma dove vogliamo andare? Vabbè, ultima cosa, Riguarda invece la guerra, perché oggi tutti i giornali sono più o meno ottimisti sul fatto che Trump starebbe ottenendo e starebbero maturando questo famoso accordo con gli iraniani per cui la tregua e l'Hormuz vengano sbloccati. Su questo, francamente, non abbiamo idee. Andando, vedendo, non dico molto di più. Nicola Porro, il cofan del CPC, è passato ad Antropiche. Beh, i capi di Antropiche sono questi Amodei che sono stati intervistati, oggi ne parla il Corriere della Sera, da Sette, che vedrà come nuovo direttore Venanzio Postiglione dopo 7 anni di un'altra direzione. La UE è un campione del nulla, dice Antonio Biundo. Consiglio di leggere sul sito l'articolo di Nardi, bravissimo. Aver difeso così la flottiglia, ormai il governo è sempre più a sinistra. Serena non ha difeso la flottiglia è indifendibile. È indifendibile. Quando zuppa per abbonati non lo so, ritorneremo. Elisabetta e Maratea si ricorda 17, 18, 19 Maratea, tra poco metteremo in giro i biglietti perché voi possiate organizzarvi. Tra l'altro vi do qualche informazione logistica, tra poco dei treni che da Roma arrivano a Maratea diretti che rendono la cosa un po' più semplice a tutti quanti voi. Qua chi ci abbiamo? Ieri sera Rete4 ha fatto il botto. Icona, tutti sinistri in onda, ma che malinconia, ci sarà Silvio Berlusconi che si rivolta nella tomba. Il problema è che l'inflazione la calcolano a modo loro riguardo al BTP. Io su questo vi saluto e vi do appuntamento questa sera, posto che non è vero che, cioè, Nicola 59 ha le sue ragioni.